Avec vous, je voulais juste commencer avec une question personnelle, parce que vous aviez donc 15 ans, je crois.
Professor Ferro, vorrei iniziare con una domanda personale. All'inizio della guerra lei aveva 15 anni. Lei ha una storia tragica in famiglia, poiché sua madre è stata poi uccisa ad Auschwitz. Ecco, le chiedo dunque, qual è il suo ricordo personale dell'inizio della guerra, quando il conflitto è entrato nella sua vita?
Votre souvenir, le jour où la guerre a été déclarée.
Le jour où elle a été déclarée était pour moi un jour inéluctable, parce que je me rappelle que 2-3 ans plus tôt, avec mes camarades du lycée Carnot, avec qui j'étais resté ami, et Angèle, l'ami suisse également, on passait un jour devant un titre de journal, la ligne Maginot s'arrêtera à la frontière belge.
Il giorno della dichiarazione della guerra è stato per me un giorno fatale. Perché mi ricordo bene che già 2 o 3 anni prima, con i compagni del liceo Carnot, con i quali ero rimasto amico, e anche con Angèle, l'amico svizzero, avevamo letto tutti insieme un titolo di giornale che annunciava l'arresto dei lavori della linea Maginot alla frontiera con il Belgio. Che cosa? Ci siamo detti. Fermano la costruzione della Maginot alla frontiera belga. Ma sono matti! Abbiamo cercato di capire, ma non abbiamo trovato nessun tipo di spiegazione. Poi, un bel giorno, leggiamo che semplicemente sarebbe stato troppo costoso portare la linea difensiva fino al mare. E intanto, in un altro settore del tracciato, apprendiamo l'intenzione di triplicare la linea nel settore del Reno. E quindi c'è il fiume Reno, e poi una prima Maginot, una seconda Maginot, e ancora non si spende nulla sul fronte del mare. Poi abbiamo saputo più tardi che si voleva spendere per far fronte ai carri armati e che magari avremmo potuto anche prolungarla verso il mare se i belgi avessero pagato. Cosa? È incredibile! I belgi avrebbero dovuto pagare per la nostra protezione e alla fine non è stato fatto nulla. Ecco, il ricordo che a partire da quel momento tutti noi ragazzi avevamo 16, 15, forse 14 anni, non ricordo più, eravamo tutti molto tesi rispetto agli eventi politici. E quando dunque c'è stato Monaco nel 1938 e, come sapete, rientrando dalla Germania, il presidente del Consiglio, Édouard Daladier, trovò a dare dei fessi ai francesi perché si erano illusi di aver portato a casa la pace, beh, io ricordo che non credetti affatto ad una concessione di Hitler e tantomeno a una vittoria diplomatica francese. Pensai che fosse piuttosto l'inizio del disastro. Per questo, quando poi la guerra è stata dichiarata formalmente, non ho avuto dubbi di sorta.
Donc, quand la guerre a eu lieu, j'étais persuadé que ça y était.
Ma nel 1939 si poteva già capire, comprendere che cosa sarebbe stato il nazismo di Hitler, professore?
On pouvait déjà imaginer ce qu'était le nazisme, ce qu'était Hitler en 1939.
On pouvait exactement le savoir. Simplement, quand la guerre a été déclarée...
Sì, lo si poteva già capire. Quando Hitler ha dunque dichiarato la guerra per la seconda volta, in realtà mi sono chiesto nei confronti di chi l'avesse dichiarata, cioè nei confronti del Regno Unito o piuttosto dell'Unione Sovietica, poiché con Mosca la Germania aveva stretto un accordo. A questo punto non mi era chiaro.
On était au courant du pacte.
Ma l'opinione pubblica era al corrente del patto tra Hitler e Stalin?
Ah, bien sûr, tu crois.
Ma certo che eravamo al corrente, senza dubbio. E questo direi che rappresenta il vero fallimento della diplomazia franco-britannica, il patto tra Hitler e Stalin, intendo.
I comunisti francesi cosa dicevano di questo patto tra il principale leader dell'internazionale comunista, il padre del comunismo, e quello che era di fatto il diavolo, Adolf Hitler? Cosa dicevano, ecco, i comunisti francesi?
Alors ça c'est plus l'historien qui le témoin qui parle parce que à l'époque les communistes ne savaient pas ce que c'était ou presque pas. Ils n'avaient pas le poids.
Beh, su questo punto è di nuovo lo storico che deve parlare, perché come testimone diretto degli eventi devo dire che all'epoca semplicemente io non sapevo praticamente chi fossero i comunisti. Bisogna pensare che non avevano certo l'immagine storica che hanno acquisito nel tempo. Solo dopo ne abbiamo conosciuti alcuni, ma all'epoca non avevamo contatti con loro. Solo successivamente abbiamo avuto modo di capire come alcuni di loro si sentissero a disagio rispetto a questo accordo. E poi invece durante la resistenza i comunisti hanno cercato di accreditare l'idea di essere stati i primi di tutti gli oppositori. Hanno cercato di nascondere la fase precedente e le sue ambiguità che chiaramente era causa di fastidio. D'altra parte è vero che durante la resistenza, che io come credo lei sappia ho trascorso al Vercors perché era a Grenoble, ecco, in quella fase io ero circondato dai comunisti. Nella mia classe della preparatoria c'era anche Jeannine Canapà, sorella dell'esponente comunista Jean Canapà. Ce n'erano anche altri, ma non avevano una posizione conflittuale rispetto ai socialisti o ai radicali. Voleva dire essere contro il governo di Vichy, punto e basta, e contro i tedeschi. E io ricordo che quando sono entrato nella resistenza nel 1943, quando i tedeschi hanno cacciato gli italiani, e dunque era il settembre del 43, essere o meno comunisti non faceva nessuna differenza. Eravamo semplicemente tutti contro i tedeschi. Prima devo dire che gli italiani erano stati, per così dire, molto cortesi nella loro occupazione. Ricordo benissimo come prima del settembre 1943 gli italiani a Grenoble andassero in giro con quella loro divisa che ci sembrava un po' comica, un po' particolare, con quella loro piuma sul cappello. Ricordo che passavano davanti al liceo femminile, vedevano le ragazze e le chiamavano invitandole a scherzare con loro. E siccome ci passavano piuttosto regolarmente, direi ogni volta che erano liberi la sera, allora succedeva che le ragazze li aspettassero e a volte gli gettavano dell'acqua sul cappello con un bicchiere, insomma scherzavano, e poi si trovavano a ballare e poi non so. Ma insomma l'occupazione italiana non era certo molto dura e d'altra parte gli ebrei si sentivano protetti dagli italiani e io ebreo lo ero.
Allora, moi juif je l'étais.
Il y avait eu les lois raciales en Italie en 38.
Oui, il y avait des lois raciales, mais je parle là en témoin, pas en historien.
Sì, certo, c'erano state le leggi razziali in Italia, ma io adesso vi sto parlando ancora come testimone degli eventi, non come storico, e vi dico che allora non lo sapevamo che negli ultimi anni del regime fascista fossero state introdotte le leggi razziali contro gli ebrei. E poi è anche vero che io ero ebreo e allo stesso tempo non lo ero. Lo avevo scoperto solo 2 anni prima. Ero stato convocato assieme a mia madre al posto di polizia. Ci avevano preso le carte d'identità e sopra avevano scritto ebrei. Noi non lo sapevamo. Io a scuola e ovunque ero al massimo indicato come israelita. C'erano i cattolici, i protestanti e gli israeliti, punto.
D'après moi, en classe, au lycée, partout, j'étais israélite. Catholique, protestant, israélite.
À Grenoble.
À Paris, déjà.
À Paris.
À Paris, au lycée Carnot.
Non, à Parigi, ai tempi del liceo Carnot.
È in quel momento in cui da Parigi, che è occupata dai tedeschi, voi vi trasferite a Grenoble, che è sotto il controllo del regime di Vichy, nella cosiddetta Francia libera. Dunque, l'impressione di poter essere protetti in quanto ebrei proprio nella Francia di Pétain.
Ça s'est pas présenté comme ça. C'était ça, mais pas tout à fait.
Beh, diciamo che le cose non si presentavano in questi termini. È accaduto effettivamente, ma non era proprio così. Allora, diciamo che mentre eravamo ancora a Parigi e dopo che sul suo passaporto era stato scritto ebrea, il padre di un mio compagno di giochi d'infanzia, che si chiamava André Bordesul, ha voluto parlare con mia madre e con me. Questo lo ricordo bene anche perché ormai avevo 16 anni o forse 15. Ero comunque grande. E dunque questo signore convoca mia madre e me, che mi conosceva bene visto che ero il miglior amico di suo figlio. Ricordo che entrando nel suo ufficio ho subito notato una copia del Nouveau Cri, un foglio che diffondeva idee antisemite. Insomma, questo signore convoca mia madre e le dice: «Madame Letty, Questo era il nome con cui era conosciuta nella casa d'alta moda Worth, dove lavorava. «Madame Letty», le dice, «Marco è in pericolo». «Ma perché?» chiede lei. «Ma come, signora, non sapete?» «Ma sì, certo», risponde lei agitata, «ma cosa gli può succedere?» Insomma, mia madre era totalmente confusa. Io lo ero meno perché leggevo sicuramente i giornali più di lei. In ogni caso, non ero mai stato in una sinagoga, non avevo mai parlato in alcun modo della cosa, ero ebreo come altri erano protestanti. Ma questo signore invece aveva le idee più chiare. «Signora», ha detto infine a mia madre, «è meglio che Marco venga con noi al sicuro nella zona libera». E dunque mi ha portato al riparo in una sua casa di Saint-Hyrier, vicino a Limoges, dove mi ha fatto avere una seconda carta d'identità, dove non c'era scritto sopra ebreo. Quindi, sì, lo ero, ma non direi per particolari ragioni identitarie. Ero ebreo, diciamo, per una serie di circostanze. E comunque sapevo che a Grenoble, se ci fossero stati dei problemi, gli italiani li avrebbero protetti, e dico lì perché io non mi sentivo di far parte di nessuna particolare confraternita.
Ça me rappelle un peu l'histoire d'un autre grand historien che è Saul Friedlander.
Il suo racconto mi ricorda un po' quello di un altro grande storico, Saul Friedlander, specialista dell'Olocausto, i cui genitori furono internati a Drancy e poi deportati ad Auschwitz, peraltro dopo essere stati espulsi dalla Svizzera. A loro volta avevano trovato un certo grado di protezione nella Francia di Vichy. Ma tornando a sua madre, lei fu dunque deportata, ma era rimasta a Parigi mentre lei era a Grenoble.
Elle était restée à Paris parce qu'elle avait une grande fonction dans la haute couture.
Sì, era rimasta a Parigi perché lavorava nella moda, nella haute couture, lavorava per Worth, una griffe dell'alta moda. Non voleva certo lasciare il suo lavoro e poi per lei non esistevano proprio tutte quelle cose che si raccontavano. Viveva in un altro mondo, era totalmente cieca di fronte alla realtà e alla fine è stata arrestata perché non esponeva la stella gialla. Lei non la portava, la teneva con sé, magari in borsa, ma non la portava cucita addosso. Qualcuno l'ha denunciata, così almeno mi è stato raccontato, e dunque è stata arrestata e deportata.
Allora, qualcuno l'ha denunciata e l'ha detta.
Vous avez, en tant qu'historien, vous avez signé un manifesto.
So che lei, nel suo ruolo di storico, ha firmato un documento in favore della libertà di ricerca. Ora le chiedo, rispetto agli esponenti del negazionismo, a chi scrive la storia inventando o negando fatti storici, lei come si pone? Rivendica comunque la loro libertà di esprimersi?
Moi je pense qu'il faut les contrarier, les empêcher.
Penso che li si debba contrastare, che dobbiamo rendergli la vita difficile. Ma i divieti sono spesso sterili. Credo che su questo terreno i negazionisti abbiano perso la partita ideologica, ma sono invece riusciti a vincere quella che è la sfida psicologica. In Francia convivono diversi strati di antisemitismo che si sostengono e alimentano, emergendo di volta in volta sotto forme diverse. Una volta sono le persone che sono state rovinate al tempo di Dreyfus, o magari sono i discendenti dei popoli coloniali, arabi dunque, che erano antisemiti quando erano in Algeria e che lo sono ancora di più qui in Francia, o magari c'è la questione palestinese. Ci sono così tanti strati sovrapposti che finiscono per far parte del tessuto della società francese. Bisogna intervenire nella sostanza e penso che le ideologie debbano essere combattute, ma non proibite.
Ma le ideologie, faut les combattre, ma il faut pas les interdire.
Pour en rester donc à la situation des Juifs et à l'Holocauste, on a beaucoup parlé, les historiens considèrent normalement que c'est pendant la conférence de Wannsee, donc en 42, que.
Rimaniamo sul tema dell'Olocausto e dell'antisemitismo. Credo si possa dire che la conferenza di Wannsee rappresenti un momento determinante per la definizione e l'organizzazione dello sterminio degli ebrei. Di certo però esistono tanti episodi precedenti in forma di pogrom o altri massacri nei confronti della popolazione ebraica. Ma quello che voglio chiederle è se lei, professor Ferro, ritiene che Hitler volesse veramente lo sterminio degli ebrei, visto che sappiamo che prima esisteva, per esempio, un progetto di espulsione collettiva verso il Madagascar.
Il voulait qu'il n'y ait pas de juifs en Allemagne. D'ailleurs, il les a laissés partir en France.
Chistit, pulire, come dicono i russi. Anche Hitler voleva ripulire la Germania dagli ebrei. E infatti prima, nel 35-36, li ha lasciati andare in Francia. È chiaro che ce l'aveva dentro questa idea di sterminio, ma diciamo che all'inizio la sua idea era di liberare il paese da tutti quelli che non facevano parte della razza eletta e dunque di quella razza germanica che avrebbe finito per dominare il mondo grazie alla sua forza, alla sua potenza e così via. E fu solo dopo che, sulla base delle circostanze, gli ebrei sono stati espulsi e poi spinti nei campi di sterminio che, nemmeno questo a caso, a parte uno o due, non erano stati creati all'interno del territorio tedesco. E comunque questo ci racconta qualcosa della buona, cattiva fede dei tedeschi quando dicevano di non essere al corrente, di non sapere.
Voilà, qu'est-ce qu'on sait maintenant, l'historien?
Maintenant, on sait qu'ils savaient plus ou moins. Mais plus ou moins, vous voyez. Moi, j'ai étudié la conférence de Guernsey et j'ai vu un film sur lui. Un film, oui, allemand ou autrichien.
Oggi sappiamo che sapevano, chi più chi meno, certo. Ho studiato la conferenza di Wannsee e ho anche visto un bel film su questa riunione, un film tedesco o austriaco, non ricordo bene. È interessante perché la sceneggiatura è scritta sulla base dei documenti d'archivio. Solo documenti d'archivio e registro dei lavori, solo quelli, non c'è fiction. È un film che dura un'ora e mezza. C'è Heydrich, ci sono gli altri. Certo, sono interpretati dagli attori, ma usano solo i testi ufficiali. E allora vediamo che gli alti funzionari amministrativi del regime sono pieni di dubbi. Avremo problemi a fare quel tipo di vagone, dice uno. Non potremo occuparci di Stoccarda e di Amburgo contemporaneamente, dice l'altro. Ciascuno cerca dei motivi per rallentare la macchina. Cercano delle scappatoie. Chi non è nazista ideologicamente cerca una scappatoia. Ed ecco che Heydrich e gli altri invece mettono tutti in riga e si procede così e così. Tutto questo per dire che c'era comunque una piccola differenza tra i nazisti e i tedeschi, per quegli alti funzionari che si fanno venire dei dubbi ma alla fine ubbidiscono. E le donne si chiedono, delle donne cosa ne facciamo? Erano domande che avevano sempre l'obiettivo di fare arretrare la macchina della deportazione e dello sterminio. Non parlo dei nazisti, ovviamente, loro avevano le idee chiare. È un film molto interessante. I nazisti certamente erano determinati a uccidere tutti, senza dubbio.
Parliamo
del ruolo dei polacchi. C'è un classico della cinematografia su questo tema, la Shoah di Claude Lanzmann. Sappiamo che i polacchi non amano troppo ricordare questa parte della loro storia, che si definiscono loro le vittime di quegli anni tragici, proprio come gli ebrei. Ricordano che gli ebrei erano anche polacchi e che polacchi ed ebrei sono state le prime vittime della guerra tedesca. Lei cosa ne pensa?
Allora, il y a deux problèmes. Le premier, qu'il ne faut pas dissocier de votre question, c'est que quand les Allemands sont entrés en Pologne, donc en septembre 39, d'eux-mêmes, ils ont décidé de tuer les Juifs dans certains villages.
Allora, direi che ci sono due parti ben distinte. La prima, che non va dissociata dalla sua domanda, ci riporta a quanto è accaduto il primo settembre del 1939. Appena i tedeschi hanno invaso la Polonia, gli abitanti di alcuni villaggi, di loro iniziativa, hanno ucciso gli ebrei del posto. I tedeschi non avevano chiesto nulla. Lo racconta bene un libro di Gross sulla strage degli ebrei di Jedwabne. Ora, a quei polacchi, come dicevo, i tedeschi non avevano chiesto nulla. I tedeschi presenti nel 1939 erano membri dell'esercito. Non erano lì per uccidere tutti, come sarebbe accaduto tre anni più tardi. E quando poi, qualche anno più tardi, sono stati portati a giudizio alcuni dei carnefici di quegli episodi, quelli tra loro che hanno risposto alle domande hanno detto che per ucciderli avevamo aspettato anche troppo tempo. Dal tempo di Gesù, intendevano. Volevano dire dal tempo di Gesù Cristo. Ecco, questa parte della storia è puramente polacca. I tedeschi non c'entravano in nessun modo. Erano presenti perché c'erano i tedeschi, ma non li hanno aiutati, non hanno avuto nessun ruolo. Altra cosa è quello che succede dopo. In seguito, infatti, la versione dei polacchi diventa vera. Ho riguardato le cifre della strage di quegli anni e posso dunque confermare che ci sono state 600.000 vittime polacche tra gli ebrei e altrettante tra i non ebrei.
Il y a eu le même nombre de juifs polonais et de polonais non juifs exterminés par les Allemands.
Adesso le propongo di tornare al 1939. In questi giorni celebriamo gli 80 anni dell'inizio della guerra, della Seconda Guerra Mondiale. Ma ricordiamo pure l'anniversario del Trattato di Versailles che compie 100 anni. Quello che voglio chiederle è questo: esiste un legame diretto tra i contenuti del Trattato di Versailles e la Seconda Guerra Mondiale?
Bien sûr qu'il y a un lien, c'est évident. Je lisais récemment un livre inédit de du grand industriel allemand avec Krupp qui s'appelait
C'è senza dubbio un legame, è evidente. Recentemente ho letto un libro inedito del grande industriale tedesco, quello che era in società con Krupp. Oh, ma come si chiama? Thyssen, ecco, Thyssen. E dunque Thyssen è molto chiaro sulla questione del legame tra 1919 e 1939. L'industriale, nelle sue memorie, afferma di essere stato contro Hitler perché Hitler perseguitava i cattolici e Thyssen era un cattolico. Era contro Hitler, dice, perché il cancelliere era violento. Era contro di lui a causa della questione ebraica che l'industriale riteneva sbagliata e dannosa. Racconta di avere lanciato una petizione contro di lui nel 1938. Ma era con Hitler a causa di Versailles, a causa del piano Young sulle riparazioni di guerra. Era con lui per quello che faceva e perché lo affascinava. Poi però si mette definitivamente contro Hitler quando nel 1939 rifiuta di votare e sostenere la dichiarazione di guerra. E a quel punto, già il giorno successivo, gli confiscano tutti i suoi interessi e lui scappa in Svizzera, anzi in Italia attraverso la Svizzera. Ecco un esempio di un uomo, di un grande industriale, che viene catturato dalla figura di Hitler, anche se lo detesta, proprio a causa delle misure imposte alla Germania a Versailles. La rabbia dei tedeschi, d'altra parte, è comprensibile. Gli alleati hanno fatto un grande parlare del diritto all'autodeterminazione dei popoli, un principio presente all'interno dei 14 punti del presidente americano Wilson. Poi però, quando l'Austria-Ungheria si dissolve e gli austriaci dell'Austria-Ungheria chiedono di essere legati alla Germania, allora le nazioni si oppongono al loro stesso principio. Il diritto di disporre di se stessi. Poi si capisce che l'unione tra Germania e Austria avrebbe reso la prima un paese enorme, ma tant'è, la delusione fu davvero tanta. Era comunque la dimostrazione che i vincitori non intendevano rispettare nemmeno i principi che loro stessi avevano imposto. Poi, certo, c'era la considerazione del fatto che la Germania fosse più responsabile della guerra rispetto a tutti gli altri. Un'idea decisamente discutibile, visto che ciascuno era responsabile della guerra a proprio modo. E poi i crimini di guerra, i gas in particolare. I francesi li hanno avuti allo stesso tempo dei tedeschi. Forse i tedeschi li hanno usati per primi, magari 5 minuti prima o un giorno prima, ma i francesi li avevano pronti nei loro depositi. Insomma, la responsabilità della Germania è una questione piuttosto politica e ideologica, ma è chiaro che le condizioni imposte all'armistizio e poi a Versailles sono quelle che hanno alimentato il rancore dei tedeschi. Nel mio libro L'aveuglement, cecità, c'è proprio all'inizio un'illustrazione che racconta come i tedeschi fossero convinti di averla vinta la guerra. È un documento che ho trovato negli archivi di Coblenza nel 1963. È un'immagine che non lascia dubbi. I soldati tedeschi che rientrano dal fronte sono accolti come vincitori, come chi ha vinto la guerra. Il comunicato che accompagna l'immagine dell'epoca rafforza il concetto dicendo: «I nemici non hanno messo piede sul nostro territorio. cosa che effettivamente accade, perché nessun francese mise piede in territorio tedesco prima dell'armistizio, né lo fecero i belgi, né i soldati britannici, mentre i tedeschi, da parte loro, avevano occupato la Francia per 3 o addirittura 4 anni. Dunque, il fatto che si siano sentiti umiliati ad apprendere di essere i responsabili del conflitto e per giunta sconfitti, cosa che erano sul piano militare ma non certo sul piano globale, come poi dimostrò il loro rapido recupero, suggerisce senza dubbio che fu questa la causa principale che portò alla successiva guerra mondiale. Qualche anno fa ho letto un libro molto interessante, scritto da un medico militare francese, che descrive puntualmente l'attività che svolge giorno dopo giorno sulla prima linea del fronte. Un giorno deve tagliare la gamba di un ferito, un altro giorno fa qualcos'altro, e tutto questo per 4 anni consecutivi, 3 anni e mezzo dei quali trascorsi in trincea. E quando tutto finisce, viene infine messo a bordo di un'ambulanza che ha raccolto sul campo gli ultimi feriti. È il giorno dell'armistizio, l'11 novembre 1918. A bordo, tra i feriti, c'è anche un tedesco che gli dice: «Dottore, voi credete di avere vinto la guerra, ma presto vedrete che non è così, perché la nostra collera è molto, molto grande». Ora, credo che sia ormai un punto di vista ampiamente condiviso, quello secondo il quale gli accordi e la pace di Versailles abbiano di fatto solo avviato il processo che ha portato alla Seconda Guerra Mondiale. È proprio la grande rabbia tedesca che ha sostenuto l'azione di Adolf Hitler.
Non ce qu'il fait chaque jour, mais ce qu'il fait médicalement. Il a coupé une jambe d'un blessé, il a fait ceci, il a fait cela, sur 4 ans. Et pendant 4 ans, il a été 3 ans et demi en tranchée, dans des tranchées. Et tout à la fin, en 18, il est mis dans une ambulance, avec quelques derniers blessés, le jour de l'armistice, le 11 novembre. Et parmi ces blessés, il y a un Allemand qui lui dit: « Docteur, vous croyez que vous avez gagné la guerre, mais vous verrez que ce n'est pas vrai, parce que notre colère est très grande. » Vous voyez ? Donc, je pense que c'est un point de vue unanime de la colère qui a soutenu Hitler.
Devant la caserne, quand le jour s'enfuit, la vieille lanterne soudain s'allume et lui. C'est dans ce coin-là que le soir, au sort pendu, rempli d'espoir, tous deux. Faisait qu'une ombre lorsque